Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Per intervenire in trasmissione mandate una mail a angolodellascuola@tiscali.it, ripeto angolodellascuola@tiscali.it. La scorsa puntata con Loredana Ciafani abbiamo parlato dei problemi degli ATA della scuola, ausiliari tecnici e amministrativi, ci sono anche loro. Bidelli, personale di segreteria, assistenti di laboratorio. Abbiamo poi avuto l'intervento dei poeti Andrea Ansevini e Adele Muscato. Li ringraziamo. Oggi due ospiti che hanno lasciato il mondo della scuola da diversi anni, ma sono due ospiti vicino alla trasmissione. Sentiremo i loro ricordi scolastici e la loro opinione riguardo la scuola pubblica da persone non addette ai lavori e meno coinvolte e senz'altro più obiettive. Marco Ancona, che mi aiuta nella redazione del programma, arrivano tantissime mail ogni settimana e Marco deve selezionare, capire e perdere tantissimo tempo. Scrivono persone, sedicenti cantanti, che non capiscono neanche che si tratta di un programma radiofonico. Scrivono su Facebook, ascolta il nostro brano, clicca mi piace, ma non capiscono che questo è un programma radiofonico, che si sentono Frank Sinatra e quindi suggeriscono a Marco di togliere Ornella Vanoni, Franco Battiato da un altro programma mio che è Stile Italiano, ma che c'entra? Tra l'altro non sanno neanche chi siano Ornella Vanoni e Franco Battiato. Un po' di modestia, non fa mai male, signori sedicenti cantanti. L'altro ospite è una grande, bravissima cantante, fa ancora la cantante, fa tante altre cose, Ligea, protagonista del Festival di Sanremo, di ben due edizioni del Festival di Sanremo, attivissima ancora oggi per una sua scelta di vita, che tra poco spiegherà, ha deciso di stare lontano dai riflettori, ma è attivissima. Tra l'altro l'avremo anche ospite a Stile Italiano. Direi a questo punto di iniziare la puntata raggiungendo Marco Ancona, ascoltandoci un brano di Ligea.
Questa sera è una sera che perfino la luna che disegna la scena resta accesa soltanto metà sopra la città. Il silenzio è nell'aria, solo un cane che abbaia, io che cerco di stare in piedi senza cadere. Una voglia lasciarmi precipitare, se ne andrà con il vento di una notte struccata, l'amarezza che ho dentro è un eco che mi stanca, dentro al silenzio che parla. Osservo il tuo sonno tranquillo, una rosa sul letto e un biglietto con su il mio nome. E buonanotte, amore. Non raccolgo l'errore di parole di miele, è una rosa di spine, lacrime e mano.
Voglia
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, e questa sera abbiamo Marco che vede sempre la trasmissione da dietro le quinte, l'angolo della scuola, perché fa da redazione, la preproduzione, tante cose. Ciao.
Ciao Massimo.
La prima domanda che faccio a tutti, per te diventa la seconda, un ricordo aneddoto dei tempi della scuola. La prima, come si vive l'angolo della scuola ricevendo centinaia di mail con le richieste più disparate, le cose e tante richieste di intervento? Cosa succede?
Ah, è terribile. Si provano delle emozioni molto forti, però bisogna mantenere un po' di distacco e non è sempre facile.
E le richieste da chi vengono?
Dai gruppi più disparati di persone, vengono da ascoltatori, professionisti del settore scolastico, ma anche da studenti, da lavoratori, da disoccupati, soprattutto in quest'ultimo periodo, purtroppo, come sai anche tu.
No, non lo so, perché abbiamo un governo Letta che sta lavorando benissimo, hanno risolto il problema dell'economia, hanno rifatto la legge elettorale e hanno ridotto lo stipendio ai deputati del PD e del PDL. Dobbiamo essere contenti di questo governo.
È una cosa meravigliosa, lo dicono anche i nostri ascoltatori.
E sulla scuola pubblica hanno fatto di quelle cose egregie.
Su questo sei di più tu.
La richiesta più curiosa è arrivata a me poco fa, meno male non è arrivata a te. L'ho letta di corsa poco fa. È un maresciallo delle forze dell'ordine. Non ho capito, ecco, cosa c'entra poi l'angolo della scuola, ma noi diamo spazio a tutti.
Certo.
Che è
certo.
Vittima di un caso di mobbing o di un errore giudiziario. E si qualifica come rappresentante delle forze dell'ordine, vittima di un errore giudiziario. Non sarà mica Silvio sotto falso. Spoglie?
Ma chi lo sa, vedremo.
Quindi questa esperienza ti diverte?
Direi di sì, e soprattutto mi porta via proprio tantissime energie e sto quasi per divorziare, non sono sposato, ma sto quasi per separarmi dalla mia compagna perché dopo 16 ore ininterrotte davanti al PC, l'altro giorno mi sono trovato da solo a casa, era scappata, ho cominciato a rincorrerla per la città, non la trovavo più, me la sono trovata che si stava ubriacando al bar.
Radioascoltatori, mandate richieste mirate e precise e Marco lavoraci di meno.
Giusto, anche perché posso garantire che è difficile, ma d'altronde se mi sono scelto questo hobby, è giusto anche che è un onere e onore anche. E te ne sono grato.
Un ricordo aneddoto dei tempi della scuola. Dove hai frequentato le scuole? Quando?
Ho frequentato il liceo classico Tito Livio di Padova dal 1990 al 95. Io ricordo soprattutto il primo giorno, ero spaventatissimo, emozionato e non volevo fare quella scuola perché io ero portato per le lingue straniere, ma mia madre insistette tanto, così la contentai. Infatti i miei presentimenti furono confermati dalla successiva carriera e i professori dicevano: il ragazzo si impegna che proprio non ce la fa, poverino. Che possiamo fare, non possiamo fargli una colpa, e così venni sempre rimandato in due o tre materie. Poi successivamente ricordo soprattutto l'ultimo anno, perché mi misi con i radicali a fare banchetti referendari e praticamente bruciavo tutte le mattine e andavo lì solo per fare i compiti in classe e le interrogazioni. Ogni tanto incontravo in piazza qualche professore che mi diceva: ah, buongiorno signora ancora, professore, buongiorno, domani vedrà.
Hai evocato la parola radicale. Esistono ancora i radicali?
I radicali esistono sempre, ma...
I radicali politici, non i radicali matematici.
I radicali liberi?
I radicali politici.
I radicali esistono ancora, avranno lo 0,2%, però le battaglie che conducono sono battaglie importanti. Basti pensare alla battaglia che riguarda le carceri, lo svuotamento delle carceri, la richiesta di amnistia e di indulto. Noi siamo oggetto da parte dell'Unione Europea di sanzioni anche piuttosto pesanti a causa delle condizioni in cui teniamo i nostri carcerati, e va da sé che l'unica soluzione può essere quella di concedere amnistia e indulto, soprattutto per reati collegati all'uso di sostanze stupefacenti, che sono per lo più reati senza vittima.
Il noi è plurale maiestatis, adesso è il momento della musica, l'ho fatto apposta, ma giuste sono le battaglie, e lo sono sempre state, dei radicali, e adesso chissà cosa diranno. E perché radicale non me l'ha mai scritto nessuno. Poco fa mi hanno scritto: sei un berlusconiano, altri mi dicono che sono la voce di Grillo. Mettetevi d'accordo, perché io sono libero. E hai evocato indirettamente un brano che io faccio sentire in milanese, ma è un brano scritto da Georges Brassens. C'è una versione di André, c'è una versione di Svampa. È il gorilla, il gorilla.
attraverso il gabion del circo, i dunette di tutti il riù, che guardava in adri al gorilla, e svedisi anche la resù, se remis proprio in fila, davanti all'esposizione, d'una roba che può di nodila, una roba che fa impressione, da calgori, illa. Bel momento il gabion de legna, e se rotte stu bel bestiun, a sentirlo dur de campagna, a ciappai da salta i bastiun, e i scimiumi del venifera, o di nostra chi sarà su, e il fusava minche su un vergine, ma domani mi rivesse il più, da calgori, illa. I paiasci e il padron del circo, in stai prima a sentirlo dur, ai che sem sta a vedere il gorilla, che il gavea de fa l'amor. Tu ci don quan cantit la storia, che il cimion era dre a cercar, sarà stata anche la paura, si stremia e comincia a scappar, da calgori, illa. Manca quei che un quarto d'ora prima, le guardavano con Dio e cinci, in scappar della coerenza, che manca che la gente lì, sarà stata anche l'ignoranza, fatto sta se il sapere in guai, che il gorilla porta l'istanza, e il marile era molto mei, da calgori, illa. In la strada in tanche gli alter, si scondeven per far passare, se vedeva domà una veggia, con un giudes che andava a ca, e scimiù e se guarda intorno, quel comincia a punta decis, chi ci donne rendiamo in stanza, chi di lì era non muove sti, da calgori, illa. La vegeta la sospirava, bel povesche che piasi mi, le un puffero dell'ordinari, ma i miei tempi la resta lì, anche il giudice se il seme minga, tante pensavo che son brut, ma il panoccia pan per una scimmia, la che te che la sbaglia tu, da calgori, illa. Adesso fa finta che lui ne disa, cataferro de chi uderà, c'ha pal giude so più la veggia, che ne dici che sanno se fa, mi per mi cu pensa anche a sura, c'ha più la veggia n'anca parlà, specialmente adesso che le dura, che anche amico già mo in mea, da calgori, illa. E il fatto lei che anche se il gorilla, e il vare il prezzi de fa glamour, e il santus che in definitiva, e il pominga ve spiritus, isci invece de te la veggia, come avarese un fa forse tuc, la ciappa il giudes per l'oreggia, e la porta insieme a lui del bus, da calgori, illa. Se va avanti a quintam la storia, e derita bel disimì, e dispiaspo di mingadila, beh in sostanza le andata in sci, al momento più se bene il giudes, e il vusava mamma Gesù, come quel che l'altra era i vundes, l'ampicai per lanzare a sé, da calgori, illa.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola era il gorilla di Nanni Svampa. Saluto Nanni Svampa perché interverrà sia a Stile Italiano che all'angolo della scuola con Nanni. Siamo amici da tantissimi anni, rima non voluta. E mi raccontava che questa canzone non la canta più. È la canzone Il gorilla, è la storia di un magistrato che sbaglia una sentenza, viene perseguitato e poi viene violentato da un gorilla. Nanni mi ha detto che non la canta più perché pensano che il testo l'abbia scritto Berlusconi contro la magistratura, una cosa del genere. Ma torniamo a Marco, quindi dopo le scuole superiori cosa hai fatto?
Dopo la scuola arrivo all'università, iscrivo alla facoltà di giurisprudenza, ma dopo aver provato 3 o 4 volte l'esame di diritto privato senza riuscire a superarlo, straccio letteralmente il libretto davanti al professore e gli dico vaffanculo, guarda qualcuno.
Mi ricorda Gerardo Carmine Gargiulo, fu lui a aver inventato il vaffanculo, funari io, poi qualcuno ci ha copiato le battute, ci copia le battute, ma fa bene, però prima di lui, adesso lo sentiamo, sarà Gianfranco Guarnieri, prima di Grillo, nel nostro piccolissimo c'eravamo noi.
questo non lo sapevo, sono venuto dopo io. E comincio a lavorare nel settore ristorazione, faccio il cameriere, l'aiuto un po' col barista e poi qualche anno dopo riprendo gli studi e mi iscrivo da zero a Scienze Politiche a Padova. Non frequento le lezioni perché comunque ero uno studente lavoratore e l'unico vero ricordo è stata un'estate, quella del 2003, quando libero da impegni di lavoro, passai 10 giorni a Bressanone in provincia di Bolzano e seguì il corso accelerato di statistica con annesso esame e lì mi divertì parecchio, conobbi un sacco di belle persone, bevevamo sempre lo spritz e poi la mattina eravamo tutti rintronati, però poi l'esame andò.
L'Università di Padova, che se non sbaglio era l'Università di Galileo Galilei.
Sì, l'Università di Galileo Galilei, però mi trovi disinformato su questo argomento.
Frequentavi poco, lo hai detto.
Sì, non frequentavo proprio.
E dopo il liceo che potevo fare non c'era che l'università, poi inizi a lavorare.
Ricomincio a lavorare. Soprattutto mi trasferisco a Milano, una città che ho sempre amato. Mi ricordo la metropolitana, Corso Buenos Aires, i giardini, Porta Venezia, i quartieri est. La 90-91, la circolare che amavo, mi facevo delle gite quando ero libero da lavoro. Tutte cose che mi hanno lasciato un po' di poesia dentro. E comunque allora si trovava lavoro abbastanza facilmente. Lavorai in un call center dove mi pagavano anche abbastanza bene, fino a che conobbi due fratelli, uno commercialista e l'altro consulente del lavoro, che mi fecero fare praticantato retribuito e stetti con loro per un po' di anni.
Allora si usava il praticantato retribuito?
No, loro usavano retribuire proprio i praticanti, perché comunque erano due persone, sono due persone, due signori, due persone che hanno il senso della parola data.
Oggi i tempi sono difficili e è difficile trovare persone corrette.
Oggi è difficile trovare persone corrette, sfruttatori, gente che non ti valorizza, gente che se tu sai fare qualcosa più di loro ti denigrano, ce n'è molta di gente così, quindi è sempre più difficile trovare una buona collocazione anche lavorativamente parlando, senza poi parlare della crisi strutturale che ci sta coinvolgendo. Voglio ricordare che almeno metà delle persone che io conosco negli ultimi anni sono rimasti senza occupazione e senza alcun ammortizzatore sociale.
Non riesco più a fare battute su questa cosa, ho già fatto prima una battuta, votate il PD e votate il PDL, l'Italia cresce. Momento del brano musicale, sceglilo tu.
Allora Massimo, brano musicale, scelgo un brano di un gruppo salentino che ha partecipato ad una delle ultime edizioni del compianto Festival Bar di Vittorio Salvetti. Tu ne sai qualcosa, vero?
Sì, ero poco fa al telefono con Pino Callà.
Ok, estate 1995, sto parlando dei Negramaro. Il pezzo si intitola Estate e la dedico a mio fratello Fabio, che ama l'estate e non si sa come, ma è sempre abbronzato tutto l'anno.
E falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei poter in bilico, tra santi che non passerai, come sai tu. In bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria, quando mi guardi non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire mai, sulle finire mai.
Estate, negro amaro, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ha imparato a fare casino, ma ho capito, era il 2005 credo, il 2006, non il 95, a furia di stare con Emanuele impari a fare casino anche tu.
Ho detto 95?
Credo di sì, ma se l'hai detto è stato un lapsus freudiano.
Ah,
allora,
vuol dire che sono vecchio, comincio a sbagliare i decenni.
No, ma è stato un lapsus freudiano, nel 1995 si chiude un'esperienza con Pino Callà, con Maurizio Simandi, esperienza televisiva di Super Classifica Show, non di amicizia. Ripeto, con Pino ci siamo sentiti al telefono poco fa, con Maurizio Seimandi stiamo facendo altre iniziative. Si chiude quella che è stata la mia prima parentesi musicale. Da lì c'è un vuoto per qualche anno, poi ritorno in radio. E forse hai detto indirettamente una delle ultime edizioni di Compianto Vittorio Salvetti. Per questo, muore Salvetti, finisce il programma, è tutta un'altra storia. Poi invece estate nel 2005 del 2006 con Andrea Salvetti, tutta un'altra cosa. Però concordo, è una delle poche canzoni dell'estate o legate all'estate che io salvo del nuovo millennio. In questo abbiamo gusti diversi musicali e ben venga quindi uno che ha gusti diversi dai miei musicalmente, che ha portato anche delle novità in fatto musicale all'angolo della scuola e anche a stile italiano. Parliamo dell'angolo della scuola e di stile italiano, i prossimi ospiti.
Allora, i prossimi ospiti saranno il professor Latella, l'onorevole Vacca.
Che esiste davvero, eh?
Che esiste.
Sì, no, perché Vacca. Poi Grillo, Guarnieri, Gianfranco, esiste.
Esiste. L'onorevole Valentina Aprea.
Conoscenza, conosce, chi non conosce, saluto e ringrazio l'onorevole Aprea, ex sottosegretario del ministro Gelmini. Conosci il ministro Gelmini?
Certo che lo conosco.
Ah, lo conosco, è diventato un uomo.
Ah, il ministro, la concorrenza. La ministra,
sì,
la
ma poi benvenga.
La ministra la conosco, il ministro lo conosco.
Sì, benvenga anche Maria Stella Gelmini. So che mi è stato detto che io sono libero, per fortuna, me lo l'hanno capito. Sono libero e slegato.
Quella è una gran cosa.
Comunque, un plauso perché non si sottraggono al confronto con i radioascoltatori. E molti criticheranno, lo so, il ministro Gelmini, o sottosegretario Aprea, attuale assessore regionale all'istruzione, è ospite mia. Casomai, ecco, possiamo discutere e tutto, ma il rispetto prima di tutto. Ci sono altri che si sottraggono invece al confronto con i radioascoltatori. Ai.
Brutta cosa.
Devo dare invece atto a l'onorevole, ex onorevole Valentina Aprea, che non si è sottratta a questo confronto. Ma oltre ai politici, io faccio parlare a gente, come diceva Funari, chi interverrà?
Interverrà Lighea, ad esempio, è una cantante famosa negli anni 90, che riscosse anche molto successo al Festival di Sanremo del 95.
Ed è qui, sta per intervenire, sì, sta per intervenire, tra un po' dopo di te sentiamo Lighea, i suoi ricordi scolastici e canori, poi...
E poi ci stiamo organizzando per il prossimo ciclo.
Altri ospiti?
Altri ospiti saranno il cantante Alfio Cantarella, il professor Manuel Cecchinato, gruppo docenti, quota 96.
Spieghiamo ai radioascoltatori anche tu, giurista, che cos'è la quota 96? Quelli che non possono andare in pensione per un pasticcio combinato dalla signora, non la chiamo onorevole, insomma, Fornero. Poi?
Andrà in onda una puntata su BES e alunni diversamente abili. Interverrà poi Gerardo Carmine Gargiulo.
L'inventore del vaffanculo, è stato lui, lo spiegherà poi. È lui che ha anticipato Grillo. Poi
Anselmo Genovese,
grande cantante ma soprattutto grande autore per Mine Ornella Vanoni e altri cantanti famosissimi.
Poi ci sarà Gigliola Cinquetti, Tony Sant'Agata, Raul Casadei.
E a questo punto ti ferma Grillo Guarnieri. Cazzo, questo stile italiano, ma sono per stile italiano, noi facciamo un po' di confusione. O per l'angolo della scuola, Marco?
No, ce ne sono ancora altri.
Ah, ancora? Ecco, sentiamo chi sono. No, beh, ecco, perché mi fa molto piacere, penso anche a te, che tanti cantanti, siamo anche in radio, chiedono di raccontare la loro scuola, oltre che le loro canzoni.
Beh, certo, sicuramente è un modo per conoscerli diverso dal solito. Sono abituati a sentirsi intervistare solo per le loro canzoni, per una volta che vengono intervistati sulla loro vita privata è più interessante, soprattutto sulla loro vita di adolescenti, che sono gli anni più importanti della vita in cui si crea la personalità.
Infatti i ricordi di scuola poi tornano sempre per tutti e sono importanti, questo emerge. Poi c'è stata l'altra avventura, che è stata quella di stile italiano.
Ah, un'avventura bellissima. Io sono arrivato proprio in fase, nella fase conclusiva di questa avventura, e devo dire che è stata un'esperienza grandiosa per me.
Ma tu rischi, cosa hai detto, il divorzio? Ma no, Cinzia è con te, insomma sei a far radio, sei a lavorare, e io non rischio il divorzio da mia moglie. Ho solo detto, scherzando, che l'angolo della scuola rimane la moglie. Stile italiano semmai era l'amante. Infatti stile italiano è finita questa trasmissione, vogliamo riprenderla?
Vogliamo riprenderla, e come? Speriamo di poterla riprendere per novembre, dicembre. Solo tu, Massimo, sai con esattezza questo. Io ce la sto mettendo tutta e sto cercando di fare del mio meglio, come tu sai.
Allora, i cantanti sono molto... Intanto io sono lusingato, sai chi mi scrive? Non interviene molto spesso, non è Grillo, anzi è una persona che vive ancora più defilata di Grillo, una cantante. Dai radioascoltatori che ho avuto e dai cantanti famosissimi che chiedono di intervenire a stile italiano. Mi fa molto piacere in questo momento che apprezzino anche l'angolo della scuola, in questo momento transitano sull'angolo della scuola e iniziano a raccontarci i loro ricordi scolastici. Quando sarà il momento riprenderemo a presentarli a stile italiano.
Concludo dicendoti altri 5 ospiti che ho cercato e che ho trovato, che hanno dato disponibilità. Ci sarà Daniele Berardi, Donato Sartori, Giacomo Brunor, Luigi Cogliazzi.
Tutte persone che parleranno di scuola e della loro vita.
Certo.
Il prossimo ospite credo sarà Gianluigi Capuani. Adesso ci ascoltiamo un brano, direi, di Ligea, che tra poco interviene. Sceglilo tu un brano di Ligea.
Scelgo Le Viole.
Non solo guai quello che ho, ma passa distante da ciò che sento. Mi nutrirò di quel che vivrò prima che il tempo mi chieda il conto. Penso concime della mia essenza, l'ingenuità non mi pesa, voglio cercare il buono in ogni cosa, resto a guardare le fiole, abbandono parole, voglio guardare le fiole, abbandono parole.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola. Siamo ai saluti finali con Marco che torna alla regia perché fa di tutto. La radio è fatta da chi lavora dietro le quinte, fa da redazione, fa da preproduzione, regia assieme a Vinci Cutolo, che salutiamo, Radio Free, Mauro Milani, Talent Web Radio, Giuliano Di Benedetto, Radio Mare Imperiale. Su quante cavolo di radio siamo replicate? Non lo so nemmeno io. Saranno 8, 9, andiamo in onda in replica ogni giorno praticamente. E annunciamo Ligea che sta per arrivare. Cosa dici di Ligea?
Ligea è stata una persona gentilissima, disponibilissima, non ha aspettato neanche un giorno per rispondermi. Io l'ho cercata perché trovandola su YouTube dopo tanti anni l'avevo proprio cercata io e mi ricordavo questa sua voce, questa sua esibizione al Sanremo del 95. Poi ho scoperto i suoi ultimi lavori e devo dire che sono rimasto veramente stupito. E il fatto che persone con questo talento, con questa capacità artistica e con questa semplicità caratteriale non abbiano più un posto di primo piano nel panorama musicale italiano mi rende un po' triste.
Ma intanto adesso l'ascolteremo poi in una intera puntata di Stile Italiano, sarà una delle prime, promesso. Stile Italiano dura oltre un'ora e si parla solo di musica, adesso l'ascoltiamo per i ricordi di scuola e anche qualche ricordo musicale. Ma l'Italia è un paese, come diceva Funari, di talenti senza carriere e di carriere senza talenti.
E me lo ricordo bene, perché io tornando da scuola me lo seguivo tutti i giorni, Funari.
Ah, e poi grazie per la segnalazione, Marco, perché io conoscevo poco, sì, Ligea, ma ripeti l'anno?
1995.
È quell'annus horribilis che la mia vita cambia, ecco, per il siluramento di Seimandi, per altre cose che dicevo prima, ma poi ogni momento, credo lo dirà anche Ligea, della vita, i suoi lati positivi, i suoi lati negativi, ma poi c'è una risalita. Ligea fa altre cose, oggi ascolteremo, e poi credo c'è una sinergia, poi lo sentirò da lei, tra me e lei, apparire a me dà fastidio, preferisco la radio, è proprio la TV e le cose troppo pubbliche mi danno fastidio, boh. E quindi evviva Ligea che adesso ascoltiamo, la raggiungiamo telefonicamente, tu ritorni in regia, la chiami e me la passi e nella vita non si finisce mai di imparare, imparo anch'io. E hai capito una cosa, non ci credevi all'inizio, guarda che non è Ligea, non è Ornella Vanoni, non è Nicola Di Bari, non sono i politici, beh alcuni sì, diciamo, a tirarsela sono le persone che ti fanno le richieste più disparate, cantanti da strapazzo che si credono Lucio Battisti e ti fanno perdere sempre del gran tempo. Allora io rinnovo l'invito, siccome Marco fa questa cosa volontariamente, come tutti del resto, una funzione sociale, l'angolo della scuola, allora imparate a leggere, a scrivere, a far di conto, lo dico a gente, allora chiedete perché volete intervenire, su cosa volete intervenire, ascoltate la trasmissione, perché alcuni addirittura non capiscono che si tratta di una trasmissione radiofonica, leggono su Facebook e chiedono cose assurde. Allora, qui si parla di scuola, di ricordi di scuola, e potete anche dire qualunque cosa, basta che sia attinente al tema e che cercate di capire di che cosa si tratta.
Certo, sarebbe auspicabile.
Ci salutiamo con un brano musicale.
Allora, la canzone che scelgo, vediamo, è una canzone del 1994 di un gruppo che allora mi piaceva moltissimo e che ha introdotto un po' di novità stilistica nel panorama musicale internazionale. Il loro Britpop ha sicuramente lasciato un segno, almeno nella mia sensibilità musicale, e senza dubbio commerciali, ma appunto stiamo parlando di musica pop e io amo le cose che hanno un bel suono, semplice e diretto, un po' come la mia compagna Cinzia, semplice e diretta, a cui dedico questo brano con tanto tanto affetto. Sto parlando dei Blur con il pezzo Girl and Boys, e ci tengo a precisare, la versione originale, non quelle remixate, mi raccomando.
Ciao Marco e ci risentiamo in radio, ma adesso passi alla regia. Ciao.
Ciao Massimo, ciao.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, e abbiamo Lidia.
Salve, ciao a tutti.
Vero nome, un nome d'arte presumo.
Certo, sì sì, è un nome d'arte, io mi chiamo Tania in realtà.
Nata a Fermo.
Esattamente.
Possiamo dire.
Non diciamo l'anno.
Ah, non diciamo.
Non si dice.
Che scuola hai fatto?
Ho fatto la scuola magistrale.
Non dico quando, se no scopriamo l'anno, ma tanto tempo fa, neodiplomata.
Qualche anno fa.
Dove?
A Fermo.
Il nome della scuola?
Bambini Gesù.
Pubblica, privata, cattolica, laica, deduco cattolica dal nome.
Credo proprio di sì, c'erano le suore.
È un argomento interessante per i nostri radioascoltatori, è nata una specie di polemica tra sostenitori della scuola cattolica, della scuola laica, ma un ricordo aneddoto dei tempi della scuola.
Ma guarda, io ti devo dire la verità che ho in realtà interrotto la scuola alla terza media, quindi l'ho ripresa poi da grande, a 19 anni, e ho fatto questo percorso da privatista e quindi andavo a scuola solo per dare gli esami.
La musica e... c'era già la musica allora, interrotta per la musica o per altre ragioni?
No, non c'era, c'era la musica, va bene, c'è sempre, però diciamo che non avevo ancora iniziato il mio percorso professionalmente, no, ma era ancora un hobby.
Quindi è un ricordo positivo, un ricordo di qualche suora, qualche compagno, compagna di classe?
No, della scuola ho un ricordo sempre negativo, io perché soffro di esami e quindi era, ogni volta che andavo a scuola era una tragedia perché ci andavo sempre per fare gli esami, quindi no, però va bene, dai, la scuola a me non è che piace molto, io amo la scuola della vita più che altro.
Quindi credo di aver capito, come privatista quindi?
Sì, come privatista, sì. Quindi avevo un mio insegnante col quale mi vedevo tutte le settimane, che mi ha aiutata, che mi ha seguita insomma in questi tre anni di studio, e poi davo gli esami alla scuola.
Credo indubbiamente che sia un'esperienza migliore. Io sono reduce, non so come faccio a parlare, un filo di voce, abbiamo alzato i toni grazie a Marco che è in regia e agli altri, sono senza voce perché una classe mi ha tolto totalmente la voce.
Beh guarda, credo che in questo periodo sia una cosa abbastanza normale, non ti preoccupare, cambi di stagione fanno questo effetto.
No, qui sono alcuni studenti, non tutti, di una classe di bestie, lo dico, ritengo che comunque, ma non è colpa comunque degli studenti e delle famiglie, dei politici che distruggono la scuola pubblica alcuni studenti si adeguano. Poi ritengo che forse la tua esperienza è senz'altro migliore pur nella negatività, perché a 19 anni, a 20 anni magari si apprezza di più il valore della cultura e anche il prepararsi da soli, perché venire in una scuola pubblica a rompere le scatole, a disturbare il lavoro di compagni, di colleghi, non mi sembra la soluzione ideale.
Certo, no, io devo dire che ho avuto un insegnante che mi ha seguito molto in gamba, quindi è stata poi tutto sommato un'esperienza piacevole per quanto riguarda lo studio. Credo che siano stati gli anni in cui ho studiato meglio in vita mia. Poi va bene, gli esami io perché soffro molto di esami, quindi entravo in crisi di panico, però quella è una questione mia, non dipende da chi ho davanti, quindi chiunque ci sia davanti a me mi si crea questa situazione.
Io ne ho visti di tutti i colori tutta la mia carriera, quindi è una domanda, soffri di più, ma sono in tanti a avere attacchi di panico per gli esami, è più difficile quindi affrontare un esame per l'IGEA o affrontare il Festival di Sanremo che hai affrontato?
Ma guarda, ti dirò che più o meno l'emozione è la stessa, il tipo di panico anche, perché comunque anche quello poi è un esame, no? Ti metti di fronte alle telecamere dove ci sono milioni e milioni di persone, magari è la tua prima occasione in cui ti devi far conoscere e devi dare il meglio di te perché hai 5 minuti e neanche 4 minuti di tempo per poterlo fare e quindi ti devi giocare bene le tue carte. E allora c'è questa tensione, questa forte responsabilità anche nei confronti di tutti quelli che lavorano in equipe con te, no? E che dipendono in quel momento solo da te, da quello che farai tu in questa situazione. Quindi anche lì ho sofferto molto. Io fino a qualche anno fa, diciamo, che in generale sentivo così ogni mia esibizione. Poi grazie a Dio, a tanti mi sono detta che comunque non sarei morta. Allora potevo affrontare queste cose con un po' di serenità e anche con più piacere, perché poi stavo facendo quello che amavo e questa cosa è cambiata, quindi negli ultimi anni della mia vita non è più così. Mentre per gli esami, perché continuo a darne, perché io amo studiare, mi piace tantissimo e continuo sempre a fare cose, e ogni volta che devo dare un esame invece entro in crisi, per il canto non più.
Diceva De Filippo, io lo cito spesso, gli esami non finiscono mai nella vita, gli esami poi se ne fanno sempre, costantemente.
È vero, è vero, è vero, ma anche per fortuna devo dire, perché comunque ci provocano, ci stimolano, no?
La radio è fatta di tempi musicali, scegliamo un tuo brano, sceglilo tu.
Sì, allora io, guarda, mi vorrei far ascoltare O, che è la canzone alla quale io tengo di più, che segna un grande momento di trasformazione della mia vita e che ho scoperto, poi scopro sempre ogni volta che la canto, essere anche molto comune alla vita di tante persone, un momento che credo tutti abbiamo più o meno attraversato, e mi sono anche accorta che dà molta forza, molta speranza e molto coraggio, quindi ve la dedico pensando proprio a queste caratteristiche, soprattutto al coraggio, che in questa società ultimamente ne abbiamo veramente un gran bisogno.
Ho passato la notte seduta sul tetto a contare le stelle di un cielo perfetto. Ho pregato anche Dio per dimenticare, ho ridotto al minimo i rischi. Ho lanciato il mio fiore al di là del mare e varcato limiti non previsti. Solitudini. Ho giurato a me stessa di essere forte. Ho ingannato il futuro sbirciando le carte. Ho perso un treno, ho trovato me stessa. Ho creduto a una favola promessa. Posso dire svegliarmi e masticato altri uomini per liberarmi. Ho sbagliato, ho perso, ho seguito il vento, ho scelto di non soffrire, ho nascosto a me stessa ogni fallimento, ho toccato il fondo per risalire. Posso dire che vinto.
L'angolo della scuola, Massimo Emanuelli è sempre con l'idea. La passione per il canto, quando nasce?
Ma io non me lo ricordo nemmeno, mi ricordo solo che mi facevano sempre cantare, da piccola, all'asilo, a scuola, alla prima comunione, in chiesa. Però se mi chiedevano che cosa vuoi fare da grande, non dicevo la cantante. Ma non so se perché forse mi sembrava una fantasticheria e mi sembrava, no, una cosa poco concreta, perché comunque per chi nasce e cresce in un piccolo paese, pensare di fare questo come mestiere è un po' strano, no? Dici, ma dove vado io? E invece è arrivata, diciamo, la consapevolezza di volerlo fare, di volerci provare a farlo diventare un mestiere più o meno a 15 anni, quindi non prestissimo.
C'era un idolo particolare che ti ha ispirato o che ascoltavi?
Guarda, io vengo da una famiglia molto umile che non ha mai seguito la musica in particolare, quindi a casa nostra non c'erano i dischi e si ascoltava un po' la radio, che poi mia madre ascoltava sempre Rai Stereo 1, Rai Stereo 2, queste radio qua, quindi c'era molto parlato e poca musica. E quindi sono cresciuta ascoltando nulla, a parte quello che passava in radio, qualcosa così. In adolescenza, come per tutte le cantanti donne, penso Mina sia stato il riferimento italiano al quale mi sono avvicinata con amore, perché vabbè, Mina è Mina, insomma, quindi tutti vorrebbero cantare come lei. E poi invece quando ho incominciato a cercare io la musica, sono andata oltre la nostra nazione, ascolto molto musica internazionale ma anche italiana e un po' di tutto, ascolto quello che mi piace di vari artisti e di vari generi, veramente senza parocchi, senza dire ah questo non è, questo va bene, questo non va bene, va bene tutto se mi piace, dalla musica country, folk, al rock, al jazz, al blues, qualsiasi, veramente qualsiasi genere.
La prima canzone cantata, interpretata, composta tua, qual è stata?
Io personalmente, o dici come cantante o come cantautrice?
Come cantante e poi come cantautrice, le prime in assoluto.
Allora guarda, quando avevo più o meno 16-17 anni scrissi forse il testo della mia prima canzone, guarda, non me lo ricordo più il titolo. Poi mi ricordo invece un brano che si chiamava Nannù, che è forse il primo di quando ho cominciato ad avere un'ottica professionale nei confronti di questa mia passione, che mi era stato scritto da due ragazzi abruzzesi. Mi ricordo che andai a Chieti in uno studio di registrazione dove loro lavoravano a registrare questa canzone che si chiamava Nannù, e questo Nannù era un orsacchiotto di questa ragazza adolescente che gli teneva compagnia fin da quando era bambina.
Quindi tanta gavetta prima di approdare a Castrocaro.
Sì, tanta. E io in realtà ho fatto il festival di Castrocaro partecipando, sempre arrivando alla finale su Rai 1 già nel 1989, ma nessuno se lo può ricordare e nessuno mi può riconoscere perché avevo i capelli lunghi, ricci ed ero completamente diversa da come poi mi sono proposta nel 93. Poi però tutto si è fermato lì perché in realtà io non avevo ancora brani, nonostante abbiamo avuto questa fortuna di arrivare in finale, c'era il materiale per poter fare un percorso. Poi nel 93 invece è arrivato questa seconda occasione al Festival di Castrocaro con la canzone Siamo noi quelli sbagliati, che ha scritto un giovane autore, cantautore, artista in generale, poi oggi è diventato un famosissimo e molto quotato pittore, non di quelli che dipingono le case, ma un artista naturalmente. Mi scrisse questa canzone alla quale poi ho collaborato in parte per il testo, infatti poi andai anche, diciamo, alla selezione per il Festival di Sanremo, e con la quale poi ho vinto in questa mia serata, e mi ha permesso anche di partecipare al Festival di Sanremo nel 1994 con Possiamo realizzare i nostri sogni.
Direi a questo punto allora di ascoltarci proprio Possiamo realizzare i nostri sogni.
Ok, va bene.
A scuola quasi all'alba, sul banco appoggi i sogni, fedeli come sempre, gli occhi sopra i libri, ma stai volando, al libero, sopra ogni follia della città. Quanto
tanti pensieri corrono come aquiloni pazzi catturati dal vento, ma noi possiamo realizzare i nostri sogni oggi. Forse tra pochi giorni, come in una favola, come in una canzone, come in una favola, come in una canzone. Guardati intorno alle strade, in un c'è un professore che ti spiega la vita, padri, figli e fratelli, la stessa storia di sempre. E si potesse almeno una volta regalarsi il presente, ma noi possiamo realizzare i nostri sogni oggi. Forse tra pochi giorni, come in una favola, come in una canzone, come in una favola, come in una canzone. Fuggiamo via da qui, adesso via da qui. Possiamo realizzare i nostri sogni oggi. Forse tra pochi giorni,
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola è sempre con l'idea. Questo brano ti lancia, diciamo, e alla grande.
Diciamo di sì.
Da Castrocaro a Sanremo è una tradizione ai illustri predecessori. Penso a Gigliola Cinquetti, a Luca Barbarossa e a tanti altri. E arrivi appunto a Sanremo. Parliamo del Festival di Sanremo.
Il Festival di Sanremo, come ti dicevo prima, è stata un'emozione veramente incredibile, pensando che io lo guardavo da casa fin da quando ero molto molto giovane. Mi ricordo che sognavo quando ero più adolescente di poter cantare lì un giorno anch'io. Quando ci sono salita mi sono ricordata questi pensieri e questi sogni, e non mi sembrava vero, ma chi l'avrebbe mai detto, no? Che un giorno ci sarei stata davvero su questo palcoscenico. Quindi una grande paura di fare brutta figura, di non piacere, no? Perché comunque quando ci si espone allo sguardo e all'attenzione degli altri si vorrebbe sempre piacere, quindi la paura di non piacere c'era, di non dare il meglio di noi, perché comunque mi sentivo sempre così piccola e non all'altezza quasi di palcoscenici così importanti. Io mi sono sempre messa molto in discussione, non ho mai pensato di essere bravissima, anzi mi buttavo molto giù, nonostante che poi i risultati mi premiavano, e probabilmente non era come credevo io, ma per me era così. Era una grande emozione, una grande crisi e una grande anche soddisfazione poi scoprire che invece ero piaciuta, che la mia canzone era piaciuta, che io ero piaciuta, che il mondo si era accorto che io cantavo e che questa era il mio talento.
Due edizioni, 1994-1995.
Sì. Nel 95 diciamo che è stata quella più importante, che mi ha traghettata nel mondo dei big, e sono arrivata poi nei primi posti con il brano Rivoglio la mia vita, scritto da Michele Pecora e da me, e con anche la collaborazione di un artista straordinario come Gianna Nannini, che in quegli anni frequentavamo e che ci ha dati ad affinare sempre di più la canzone. Quindi una canzone che amavo molto, che amo ancora molto, e molto grintosa, anche innovativa per quegli anni per quanto riguarda il Festival di Sanremo, un po' meno romantica di tutto quello che si sentiva.
E riascoltiamo questo brano.
Io rivoglio la mia vita, la televisione accesa, brividi di notte fonda e di caffè. Io rivoglio la mia vita, il disordine del caos. Voglio stare ferma e non volare più. È un accidente che mi prende, che mi prenda se lo vuoi. Io rivoglio la mia vita, li sono fatti miei. Rivoglio le mie scarpe abbandonate sul sofà, il mio fegato è distrutto da quello che mi va. Tutte le tue sicurezze mettitele dove vuoi, lasciami le mie carezze, le mie insicurezze, poi porta via il tuo cuore, il nostro futuro. Voglio la mia vita, fare quello che mi va, non le voglio le tue dita, la tua verità. I miei occhi, le mie gambe, tutto ciò che non si fa, e la libertà di dire domani, domani, domani. Porta via il tuo cuore, il nostro futuro.
Emanuele, l'angolo della scuola con Lighea, siamo ai saluti finali, ma Lighea ha fatto tante cose in questi ultimi anni, ha lavorato dietro le quinte con grandi artisti come Fausto Leali, Eugenio Finardi, Marco Curreri degli Stadio, Marco Armani. Come hai vissuto questo periodo artistico intenso ma dietro le quinte?
Ma guarda, io devo dire che la popolarità non mi ha piaciuto, quindi le cose non capitano mai per caso, io credo. Sono stata io in realtà che non mi trovavo bene in quel modo, facendo questo mio mestiere nella televisione. Io amo una vita semplice, ho sempre scelto di rimanere a vivere nella mia terra proprio per motivo. Non mi piace fare pubbliche relazioni, né stare lì a chiacchierare con gente perché mi serve, perché mi piace. Quindi questo mio modo di scegliere di essere mi ha portata un po' dietro le quinte, con grande mio piacere. E oggi però te lo dico, allora non ero molto consapevole ancora di questa cosa. Quindi diciamo che il primo momento l'ho vissuto male, mi sembrava che mi capitassero delle sfortune. E poi ho scoperto che nella vita la sfortuna non esiste, te la crei tu. Quindi bisogna imparare a prendersi le responsabilità delle proprie scelte. Se scegli una direzione non si può avere tutto. punto avrai delle cose e rinuncerai ad altre. E una volta capito questo ho detto ok, a me va bene così, perché quello che io ho scelto non lo rinnego, l'ho scelto. E quindi eccomi qua, sono un po' defilata per questo motivo. Continuo a fare questo lavoro perché è il lavoro che amo e cerco sempre di farlo con grande dignità e con grande amore, ma fuori dalla televisione.
Sei uscita nel momento giusto, secondo me, perché le date sono date. Nel 1998 muore Vittorio Salvetti. Bravo comunque Andrea Salvetti, che è riuscito a mandarlo avanti per un po' di anni, ma era difficile succedere al padre. Nel 2000 inizia il Grande Fratello e poi arriva quello che succede oggi. Cioè la musica secondo me si ferma a fine anni 90. Non solo la musica, non è necessario apparire.
No, ci sono tanti modi per fare questo mestiere e siccome comunque è un mestiere che a volte ti porta in televisione e quindi ti dà una popolarità, diciamo, al grande pubblico, poi sembra che quando non sei più in televisione non lo fai più questo mestiere, ma per fortuna ci sono tanti modi di farlo.
Gaber ci ha insegnato che si può essere dei grandi senza andare in televisione. Ligia quindi ha cambiato stile musicale più volte. Poi c'è un lato di Ligia che non tutti conoscono, quello dell'artista socialmente impegnata. Ha vinto il premio internazionale Un Bosco per Kyoto con Storia dei Cinque Elementi, ha collaborato con l'associazione Medici per l'Africa per la realizzazione di un ospedale in Angola. Con il brano Miele e Veleno e con lo spettacolo Il Cuore in Bocca hai portato il tuo contributo alla lotta contro la violenza sulla donna. Cosa ne pensi dell'attuale momento politico, didattico, artistico?
Ci sono tante cose che dovrebbero accadere che invece non accadono. Purtroppo ciclicamente la vita è fatta in questo modo, ci sono le onde alte e le onde basse. Ora siamo in un momento basso di oscurantismo e quindi è dura, è molto dura, e speriamo che con la lotta individuale che ognuno porta avanti con il proprio operato, io penso che queste siano le lotte vere e concrete, dando il buon esempio, piano piano si possa ricostruire comunque una città diversa. Mi sento come una che fa il proprio dovere, perché credo che sia il dovere di ogni uomo non pensare solo a se stesso e a realizzare se stesso, ma credo che ognuno di noi debba contribuire a questo mondo nella maniera in cui può. Basta anche poco, però va fatto. E quindi mi sento in pace con me stessa perché lo faccio. Per quanto riguarda il resto, io sono fuori dalla politica e mi interesso poco degli uomini di politica perché non mi interessa ciò che dicono, né a destra né a sinistra, da nessuna parte condivido per la maggior parte delle cose che ascolto. Quindi cosa vuoi che ti dica? Ti posso dire il mio pensiero, ma non parlare di loro.
Nel 2006 sei tornata alla ribalta con l'album Tania, che è il tuo vero nome. Ci sono dei pezzi rap. Hai realizzato anche la sigla di un telefilm con Angela Finocchiaro. La Ligia del nuovo millennio si è saputa evolvere nel corso degli anni. Peccato che questi brani siano per un pubblico di nicchia.
Questo purtroppo non dipende da me, io mi fermo al mio mestiere, cerco di farlo con onestà il meglio che posso. Io amo dare vita a tutte le mie facce e quindi non mi piace rimanere ingabbiata in uno stile musicale. Come vi dicevo prima, nello stesso modo anche con i miei ascolti faccio la stessa cosa e credo che un artista debba avere questa libertà di percorrere tutte le sue sfaccettature, di dare vita a tutte le sue sfaccettature. Quindi a volte viene in prevalenza un aspetto, a volte viene in prevalenza un altro aspetto.
Le estati 2010-2011, altri grossi impegni, Divas, Il mio canto libero, di battistiana memoria, suppongo.
Sì, Il mio canto libero prende il nome proprio dalla popolarissima canzone di Lucio Battisti ed è un omaggio alla musica italiana e dagli anni 50 agli anni 80. Quindi un percorso che fa riascoltare e rivivere le emozioni legate alle canzoni dei più grandi artisti, le più importanti, diciamo, canzoni della musica italiana. Alcune, perché non è che in uno spettacolo si riescono a fare tutte, quindi una parte di queste. Mentre Divas è uno spettacolo che è un palcoscenico che ho condiviso con altre mie colleghe come Antonella Rucci, come Barbara Cola, Lisa, Monica Hill, Valeria Romitelli, dove ci alternavamo attraverso la nostra musica, ma anche con musica internazionale.
Nel 2010-2011 altri interessanti lavori, Divas, Il mio canto libero di battistiana memoria, suppongo. Nel 2012 è uscito l'album Temeraria e hai realizzato con altri personaggi del mondo dello spettacolo e della musica come voce narrante il libro di favole Storia dei Cinque Elementi, un progetto benefico. Segnaliamo questo libro di favole per i nostri maestri. Che cosa fa oggi Ligia?
Adesso ho cominciato a dedicare una parte della mia vita ai giovani artisti. Seguo dei corsi di formazione artistica che preparano i ragazzi ad approcciarsi a questo mestiere, aiutandoli a sviluppare le loro potenzialità non solo canore ma soprattutto interpretative, di scena, per imparare a stare sul palcoscenico veramente, senza maschere, donandosi completamente. Quindi quest'ultimo anno sto portando avanti questo mio progetto che riscuote grandissimi apprezzamenti, i ragazzi sono molto felici e a me danno una forza incredibile e danno questa gratificazione anche in questo caso di impegno sociale, che dà un senso alla mia vita in questo momento, perché quando si è molto giovani si ha bisogno di realizzare se stessi e di pensare a se stessi, no? Poi crescendo, secondo me è un po' una cosa comune che bisogna dare, ridare un po' di quello che abbiamo avuto, di quello di cui ci siamo nutriti, e quindi ho trovato questo mio modo che amo molto e faccio con grande onestà, come tutto, perché poi fa parte del mio modo di essere, ma con grande amore soprattutto.
Ci salutiamo con un tuo brano, Ligea, L'attesa. Tania, Ligea, ti ringraziamo.
Grazie, è stato un piacere, vi ringrazio dell'ospitalità, grazie di tutto, spero di rincontrarvi in qualche altra occasione della mia vita. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Metti che ora chieda un po' di tempo, chiedo un minuto e comunque attendo. Metti che sia l'Africa che piange a gridare insieme a me, e sento gli anni cambiano sulla mia pelle mentre la traiettoria delle stelle c'è un disegno che non riconosco e non potrei cambiare. La tua malinconia persa in parole già buttate via, metti che stasera io capisca cose che non ho capito mai. Non posso cambiare.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola anche per oggi abbiamo finito. Preannuncio alcuni degli ospiti delle prossime puntate. Valentina Aprea, assessora all'istruzione della Regione Lombardia, ex sottosegretario di uno dei governi Berlusconi. Massimo Carlino, rappresentante del Movimento 5 Stelle, cittadino, ci parlerà anche lui dei suoi ricordi scolastici e cosa ne pensa della scuola. Gian Lorenzo Vizzini, giovane cantante e autore di Ornella Vanoni. Settimana prossima una puntata speciale, sarà molto lunga, avviso le radio e i radioascoltatori. Sono 20 anni dalla scomparsa di un grande, Federico Fellini. Parleremo di Federico Fellini e di scuola con Francesca Fabbri Fellini, nipote ed unica erede di Federico Fellini, con Ryan Paris, il cantante della Dolce Vita, e con il cantante Alfio Cantarella. Ci sentiamo tra 7 giorni. Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli.
Abbiamo trasmesso L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.